Martedì 23 giugno, dodicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il re d'Assiria ha invasi i popoli dell'Oriente, li ha conquistati, li ha soggettati al suo potere. I suoi dei sono ritenuti forti e invincibili. Ora con il suo esercito invincibile si trova in Giudea. Manda un ambasciatore al re di Giuda, che è Ezechia, per offrirgli una resa incondizionata. Dal re d'Assiria il regno di Giuda è giudicato senza alcuna forza, alcuna capacità di resistenza alla sua stragrande forza e potenza. In più i suoi dei sono stati più forti degli dei di tutti gli altri popoli. Di conseguenza al re non resta che arrendersi. Ecco le parole dei messaggeri del re d'Assiria. Allora il re d'Assiria inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: «Così direte a Ezechia re di Giuda, non ti illude il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandola allo sterminio, soltanto tu ti salveresti? Evidentemente il re d'Assiria non conosce il Signore. Non sa che tra il regno di Giuda e il Signore, che è il Dio del cielo e della terra, vi è un patto, un'alleanza di protezione, custodia, benedizione, salvezza, se esso rimane fedele all'alleanza giurata. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Quando il mio angelo camminerà alla tua destra e ti farà entrare presso l'Amorreo, l'Ittite, il Perizzite, il Cananeo, l'Eveo, il Jebuseo, e io li distruggerò, tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non li servirai. Tu non ti comporterai secondo le loro opere, ma dovrai demolire e frantumare le loro stele. Voi servite il Signore, vostro Dio, egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, terrà lontano da te la malattia. Non vi sarà nella tua terra donna che abortisca o che sia sterile, ti farò giungere al numero completo dei tuoi giorni. Manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotto ogni popolo in mezzo al quale entrerai. Farò voltare le spalle a tutti i tuoi nemici davanti a te. Esodo 23, 20, 27. Ecco ancora una testimonianza sulla protezione del Signore verso il suo popolo. Questa testimonianza è data da un pagano a Oloferne. Finché non peccarono contro il loro Dio, erano nella prosperità, perché un Dio che odia il male è in mezzo a loro. Quando invece si allontanarono dalla via che egli aveva disposto per loro, furono terribilmente sconfitti in molte guerre e condotti prigionieri in paese straniero. Il tempio del loro Dio fu raso al suolo e le loro città furono conquistate dai loro nemici. Ma ora, convertiti al loro Dio, hanno fatto ritorno dai luoghi dove erano stati dispersi. Hanno ripreso possesso di Gerusalemme, dove è il loro santuario, e si sono stabilite sulle montagne che prima erano deserte. Ora, mio sovrano e Signore, se vi è qualche colpo in questo popolo perché hanno peccato contro il loro Dio, se cioè ci accorgiamo che c'è in loro questo impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Se invece non c'è alcuna iniquità nella loro gente, il mio Signore passi oltre, perché il loro Signore e il loro Dio non si faccia scudo per loro e noi diveniamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra. Quando Achior cessò di pronunciare queste parole, tutta la folla che circondava la tenda e stazionava intorno alzò un mormorio, mentre gli ufficiali di Oloferne e tutti gli abitanti della costa e i moabiti proponevano di ucciderlo. Non avremo certo paura degli israeliti, dicevano, perché è un popolo che non possiede né esercito né forze per un valido schieramento. Dunque avanziamo, ed essi diventeranno un pasto per tutto il tuo esercito, o sovrano Oloferne. Giuditte 5, 17, 24. Ascoltiamo ora la risposta del Signore per mezzo del suo profeta alla preghiera elevata da Ezechia. Leggiamo 2 Re 19, 9, 36. Allora il re d'Assiria inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illude il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandolo allo sterminio, soltanto tu ti salveresti? Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse, poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore. E pregò davanti al Signore: Signore di Israele, che siede sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta, apri, Signore, i tuoi occhi e guarda, ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco, ma quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla tua sua mano, perché sappiamo che tutti i regni della terra, che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amos, mandò a dire ad Ezechia: così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re di Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal Monte Sion un residuo, lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città né vi lancerà una freccia. Non l'affronterà con scudi e contro di essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 150.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. La risposta del Signore è senza alcuna condizione, è senza se e senza ma, è risposta che profetizza la ritirata dell'esercito della Siria. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno, ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Il Signore manifesta la sua volontà. Gerusalemme non sarà conquistata. Il regno di Dio non sarà sottomesso al re d'Assiria. l'esercito del re d'Assiria se non tornerà al suo paese. Come questo avverrà e perché avverrà sarà la storia a rivelarlo. Al Signore basta un solo degli angeli del suo esercito celeste e tutte le schiere di questo mondo vengono rese statue di sale. Questa è la straordinaria potenza e onnipotenza del nostro Dio, il cui nome è il Signore degli eserciti. Il nostro Dio è l'invincibile, è colui che vince per vincere ancora. Lettura del Vangelo. Il Vangelo di questo giorno contiene una verità immortale, intramontabile dal valore eterno. Le cose sante non vanno trattate senza santità, anzi, esse vanno trattate con grandissima santità. Soprattutto, esse non vanno date alle persone che non sono degne. Le parole di Gesù vanno custodite nel cuore. Ad esse va data ogni obbedienza. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestano con le loro zampe e non si voltano per sbranarvi. Quando si è degni di ricevere l'Eucaristia? Quando si è in grazia di Dio e si sa che si va a ricevere in pienezza di fede, amore, speranza, verità. Quando si è degni di ricevere il perdono dei peccati, quando si è sinceramente pentiti, ci si propone di non commetterne più per l'avvenire, si chiede umilmente perdono al nostro Dio e Signore, contro il quale abbiamo peccato. Quando si è degni di ricevere il sacramento dell'ordine, ecco le regole che dona l'Apostolo Paolo sulla dignità richiesta al Vescovo. Questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il Vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi. Perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nell'insidia del demonio. Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderate nell'uso del vino e non avide di guadagni disonesti, e conservano il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio, secondo Timoteo 3:1-10. Se queste condizioni non si trovano nel soggetto, il sacramento lo si dona in modo indegno. L'indegnità potrebbe anche macchiarsi con il peccato di sacrilegio. Questa parola o comando di Gesù riguarda coloro che donano le cose sante. Sono loro i soli responsabili dinanzi a Dio, perché la parola di Gesù non riguarda coloro che le ricevono, ma coloro che le donano. I cani sono cani, i porci sono porci, sempre per attenerci al linguaggio di Gesù. Alle persone immonde, a coloro che vogliono vivere nell'idolatria, nell'immoralità, nella trasgressione delle leggi del Signore, le cose sante non vanno date. Prima è necessario che si voglia divenire degni. Poi si può dare la grazia di Cristo Gesù e ogni altro dono soprannaturale. Leggiamo il testo di Matteo 7:6-12:14. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestano con le loro zampe e poi si voltano per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Da quando il Signore ha iniziato a parlare all'uomo, cioè da subito dopo la sua creazione, sempre ha manifestato che dinanzi a lui vi sono due strade, la via della vita e la via della morte, la via della luce e la via delle tenebre, la via della benedizione e la via della maledizione. Dove l'uomo vorrà, stenderà la sua mano o dirigerà i suoi passi. Gesù oggi ci insegna che ci sono due porte, due vie, una larga che conduce alla morte, una stretta che conduce alla vita. Ascoltiamo la parola di Gesù. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Solo perché ricordo questa verità al popolo del Signore, sono stato accusato di essere il predicatore dell'inferno, il teologo dalla teologia della perdizione, il maestro che priva il suo allieve della speranza, il catechete che toglie la gioia sul volto di chi l'ascolta, il presbitero che fa indignare chi lo ascolta per il turbamento che crea nei cuori, e mille altre accuse similari. Solo perché ricordo questa verità evangelica, solo perché invito alla conversione, solo perché predico che ai comandamenti va data ogni obbedienza se si vuole raggiungere la vita eterna. Un tempo ammonire i peccatori ai fini della loro conversione era opera di misericordia spirituale. Oggi predicare la conversione si è trasformato in una colpa grave per colui che ancora crede nel Vangelo e invita a convertirsi adesso per entrare domani nella vita eterna. Perché tutto questo sta accadendo? Perché ormai si è tutti convinti che il Signore ci accoglierà nel suo regno eterno, non perché abbiamo ascoltato la sua voce, ma perché farà trionfare la sua misericordia. Se questo fosse vero, si dovrebbero chiudere le chiese, chiudere le università di teologia, chiudere la Sacra Scrittura, lasciando ad ogni uomo di camminare secondo i suoi pensieri. Salvo poi a gridare gli assertori della grande misericordia che gli altri sono dannati, diabolici, perversi. Sarò poi a minacciare sempre gli assertori del Dio che misericordia infinita sugli altri pesanti castighi da parte del Signore se non si piegano al loro pensiero, alle loro idee. Veramente strano il concetto di misericordia predicato da questo annunciatore della sola misericordia del Signore. Sarò poi a non avere esse nessuna misericordia verso coloro che a loro giudizio hanno sbagliato. Madre di Dio, angeli santi, conservate il discepolo di Gesù nella vera fede, vera speranza, vera carità, retta comprensione della parola di Gesù. Amen.